Al centro di questa avventura c'è Pietro con i suoi soci di lavoro, e il Vangelo ci informa che due barche erano accostate alla sponda e i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Questi dati che cosa ci fanno capire? Che sono al termine di un tentativo mal riuscito di pesca. Infatti stanno lavando le reti, cioè le stanno mettendo in buon ordine per riutilizzarle in una prossima occasione. Oggi la giornata è andata male perché del pesce non si è visto neanche la coda, e ci sarà domani una occasione più opportuna. Ed è in questa situazione di fallimento, di amarezza, che si fa avanti Gesù. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Della barca di Pietro Gesù se ne vuol servire in una maniera alquanto strana, una barca usata da pulpito per offrire un insegnamento. Gesù è intenzionato ad offrire alle folle il suo insegnamento, ma è Pietro che sente meglio le parole di Gesù, perché è lì sulla barca accanto a lui, e questo è curioso. Certe volte proprio queste situazioni di fallimento, queste situazioni di abbattimento, di amarezza, sono occasioni ove finalmente si può un po' star zitti e si ascolta qualcun altro. E in questo caso, nel caso di Pietro, si mette ad ascoltare qualcuno che gli dice di usare la sua vita in modo diverso. Spesso, quando le nostre risorse sono finite, finalmente ci lasciamo un pochino di più guidare da altri. Pietro allora sta lì ad ascoltare Gesù che parla, ed ecco che, finito di parlare, c'è questa frase che Giovanni Paolo II ha usato come programma del nuovo millennio: prendi il largo. Quando le cose ormai sembrano inutili, quando sembra che non c'è ormai più una iniziativa da prendere, quando senti che addosso ti manca la forza per continuare, questo spunto della fede, quanto è bello, prendi il largo. Lo spunto di dire: ma no, dai, punta più in alto, prendi il largo, coraggio, lanciati, forza, riprendi, non accontentarti di una risposta negativa, pessimista, che svilisce tutto. Prendi il largo, è una fiducia. C'è sempre una nuova iniziativa da prendere, c'è sempre una novità che Dio può portare a compimento. Questo è molto molto importante. Pietro deve decidere se rimanere nella sua amarezza di uomo, di un uomo che in quel lavoro non ce l'ha fatta, o se lasciarsi prendere da questo entusiasmo che dice che c'è una svolta, c'è un'altra iniziativa che Dio prenderà. Dio ha una fantasia straordinaria, no? È il creatore, per cui le cose nuove succedono continuamente. Allora, mai dire sono arrivato alla fine. Definitivamente ho esaurito ogni speranza. Ma dire invece un momentino ancora, tanto a Dio arriverà oltre, tanto Dio darà una svolta a questa storia, scriverà una pagina nuova. Prendi il largo, lanciati, non accontentarti di perdere l'entusiasmo, riprenditi, non lasciarti rubare la speranza, rimettiti in gioco, non soffocare la vita che è seminata nel tuo cuore. Lanciati, riprenditi, rimettiti in gioco. E sentite un po' adesso. È di Olgossa, una località della regione centro-orientale del Sudan, il Darfur, e vi nasce nel 1869. Visse felicemente gli anni dell'infanzia con la sua famiglia, che non conosceva la nostra fede. A 7 anni fu rapita e venduta come schiava. Dal suo villaggio fu condotto a El Obeid, centro di raccolta e di mercato degli schiavi, dopo aver percorso a piedi un tragitto di 800 chilometri. La tragica esperienza della schiavitù fu così tremenda nella sua tenera età che la sconvolse al punto che si dimenticò di come si chiamava. Infatti venne chiamata Bakita, che nel linguaggio arabo significa fortunata, ma è il nome che gli hanno imposto i rapitori. Bakita è rivenduta più volte da un padrone all'altro e dovette abituarsi a lunghi anni di umiliazioni, di crudeltà e di sofferenze fisiche e anche morali. E nel 1889, ormai ventenne, Bakita venne comperata a Khartoum da un agente diplomatico, che la affidò poi al console italiano in Sudan, Callisto Legnani. Nella dimora del diplomatico, Bakita poté conoscere la serenità e l'affetto che da anni le mancavano. Quando il console fu chiamato in Italia, Bakita poté seguirlo e una volta a Genova fu notata da Maria Turina, moglie di un amico del console Augusto Michieli, la quale chiese insistentemente che Bakita potesse trasferirsi nella loro famiglia. Legnami accettò e la ragazza seguì la sua nuova famiglia a Zianico, Mirano Veneto, e divenne la bambinaia della loro figlia Alice. Quando i coniugi Micheli, per appari, dovettero trasferirsi sulle coste del Mar Rosso, Alice e Bachita vennero affidate alle suore canossiane di Venezia e accanto alle religiose Bachita scoprì la fede cristiana e divenne catecumena. Alcuni mesi dopo, il 9 gennaio 1890, Poté riceve il battesimo e la cresima dal patriarca di Venezia e così prese il nuovo nome Giuseppina. Quel giorno fu talmente incontenibile la sua gioia che la si vide spesso baciare il fonte battesimale e ripetere: qui sono diventata figlia di Dio. Dopo la conversione maturò anche la vocazione religiosa, ma la signora Micheli, tornata in Italia per riprendere la figlia, ordinò che anche Bachita la seguisse in Africa, ma lei coraggiosamente decise di rimanere con le suore per servire Dio che aveva appena conosciuto. Godendo ormai dei diritti sanciti dalla legge italiana, la donna, ormai libera, chiese di poter entrare nell'istituto delle suore canossiane. Nel 1896 pronuncia i voti e venne chiamata, inviata a Schio, dove rimase per 45 anni. La suora di cioccolato che i bambini volevano mangiare, perché catturava con la sua bontà, con la sua gioia e con la sua fede. Prima di morire di polmonite, l'8 febbraio del 1947 disse: me ne vado adagio, adagio, verso l'eternità. Me ne vado con due valigie. Una contiene i miei peccati, l'altra, ben più pesante, i meriti infiniti di Gesù Cristo. Prendi il largo, Bachita. Lanciati, riprenditi, rimettiti in gioco. Maestro, ho faticato tutta una giovinezza e non ho preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E Giuseppina Bachita, ricordando la sua condizione di schiava, dice: se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa. Quando leggiamo il Vangelo di Luca, noi dobbiamo ricordarci che c'è un destinatario implicito in ogni testo del Vangelo. Infatti, il destinatario viene nominato nei primi versetti del Vangelo di Luca. È per Teofilo che Luca scrive il Vangelo. Teofilo è uno che non ha conosciuto Gesù di persona. Ha ricevuto una catechesi, lui deve avere la certezza degli insegnamenti catechetici che ha ricevuto. Ed ecco che l'esperienza che viene ricordata, questa qui di Pietro, è molto importante per il buon Teofilo ed è importante per tutti noi, per tutti noi. In effetti, tutti noi Gesù in persona non l'abbiamo incontrato. Però possiamo incontrare la sua parola. Sulla tua parola getterò le reti. Fare un'esperienza, l'esperienza di obbedire a una parola di Gesù che porta a compimento l'inaspettato, che ci permette di sperimentare che le nostre reti, che prima non funzionavano, ora diventano agilissime, buonissime, azzeccatissime. La vita che il Signore ci dà diventa un'altra vita se è vissuta nell'obbedienza ad una parola, sulla tua parola. Ed ecco il punto essenziale, il punto essenziale. E mi viene da domandare a me medesimo e a voi che mi ascoltate: quando è l'ultima volta che ho fatto qualcosa sulla parola di Gesù? Quand'è? Quando è l'ultima volta che ho fatto una cosa in fiducia al Vangelo? Quand'è? Noi Gesù non l'abbiamo portata di mano, abbiamo la sua parola. Ma avendo la sua parola abbiamo Lui. Se ci fidiamo di quella parola, se proviamo a fare qualche cosa sulla sua parola, ecco che sperimentiamo il miracolo, l'abbondanza, la misura di Dio, la misura della sua portata, una capacità di raccolta che è tutta un'altra cosa rispetto alla nostra.